Sostituisco stasera Costanzo, che mi ha telefonato appunto perché, come è stato detto, si è un po' bloccato di schiena. Ho chiesto prima di cantare quell'ultima strofa del canto 154, proprio perché nell'ultima strofa si conclude proprio col ritornello "e baldo ancor mi siedo in fe", perché questo in sostanza è il nocciolo, il cuore delle cose di cui vi voglio parlare questa sera. Anzi, facciamo che sia il titolo "e baldo ancor mi siedo in fe". Il punto fondamentale su cui voglio poi riflettere insieme è che uno, siamo chiamati dalla parola, andremo a vedere dove, a essere seduti, quindi una posizione di riposo, uno. E l'altro, baldi. Io mi chiedo se delle volte si sente anche delle preghiere, siamo davvero baldi o siamo molto, molto mosci, insomma. Allora l'invito è che, e queste parole si traggono dalla parola, particolarmente dalla lettera degli Efesini, il Signore ci ha preparato un riposo sul quale chiede, vuole, si aspetta che noi sediamo, perché ci ha preparato come riposo, ma anche baldi e non afflosciati. C'è stato Lorenzo che per anni è andato avanti da qui a portare dei messaggi che tutti nel loro insieme ricordiamo, ma spesso diceva: la vita del cristiano comincia dal riposo. Tutti penso ci ricordiamo di queste parole. E il suo riferimento era particolarmente alla conoscenza della parola sua personale, ma anche al fatto che c'è un libro che è intitolato "Siedi, cammina e resisti", che mette particolarmente in evidenza questo aspetto. "Siedi, cammina e resisti" è un libro di Watchman Nee, e commenta in maniera sostanzialmente breve, ma estremamente aperta, trasversalmente aperta, la lettera agli Efesini, individuando tre aree di questa lettera, la prima della quale è sui capitoli 1, 2 e 3, ha tradotto nella parola "siedi". Cioè, lì abbiamo gli elementi per dire: il Signore ci ha preparato un posto dove riposare. La seconda parte della lettera arriva fino ai capitoli 4 e 5, e lì invece si tratta di vedere come il cristiano è chiamato a sedere, nel senso di avere una fiducia di riposo nella protezione del Signore, ma anche di camminare e andare avanti, e per se stesso e per la Chiesa, e per l'apertura, l'allargamento della Chiesa. E l'ultima parte riguarda sostanzialmente il capitolo 6, quello dove c'è l'armatura del cristiano, che viene sintetizzato nel termine "resisti". Io ho avuto occasione recentemente di dedicare una serata, mi spero qualche giovedì fa, proprio a questo punto, mettendo in evidenza come quel passo di Efesini 6, 10, 18 all'incirca sottolinea che la nostra posizione di combattimento c'è, non è contro gli uomini, carne e sangue, ma è contro gli spiriti della malvagità, ed è una posizione soprattutto di difesa. Resisti in quella posizione, perché? Perché la vittoria l'ha già conseguita il Signore Gesù. Questo è l'assieme. Allora adesso prendiamo la lettera agli Efesini per confortarci insieme, leggendo alcuni punti da cui si deduce con assoluta chiarezza che il Signore ci ha preparato un posto dove sedere. Questo si vede sia per le parole usate, sia perché, sono all'inizio della lettera agli Efesini, si parla sempre o spesso con verbi al passato, che stanno a dire una cosa avvenuta. Allora, se noi prendiamo per esempio nel capitolo 2, non mi fermo più di tanto su questi aspetti, sul capitolo 2 è al versetto 4, dal 4 ne leggiamo qualche d'uno: "Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo". Ci ha vivificati, non ci vivificherà. Ha già stabilito questa nuova vita. "È per grazia che siete stati salvati". Siete stati salvati, non verrete. Vista da Dio, sono fatti avvenuti e immutabili. e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questa è la frase più precisa che si attaglia sul termine di sedere e di stare seduti. Ancora andiamo un po' più avanti, al versetto 8 dice: poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Allora, abbiamo cantato e mi siedo in fe. Quindi ci dice: siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, e qui dice: siamo stati salvati, che è collegata all'essere seduti, mediante la fede. Mi siedo in fe. Allora, finisco qui questa breve dissertazione per dire: fratelli, impossessiamoci del fatto, fratelli e sorelle, del fatto che Gesù ha stabilito la base di un patto immutabile con il Padre. Questo fatto sta nella redenzione che il Signore Gesù ha conseguito, ha realizzato, che gli uomini ne approfittino per entrare attraverso la fede in questa redenzione oppure no, è la parte aperta alla nostra responsabilità. Ed è credendo in questa opera di redenzione già avvenuta ed immutabile che ciascuno può entrare in essa ed essere quindi salvato. Questo solo come puntualizzazione di fondo. Adesso passo da una, come devo dire, da una piccola dissertazione, se vogliamo, teologica, ma presa dalla parola, a questo tengo molto, a entrare nella nostra vita pratica, perché se queste parole, siete stati salvati, siete seduti noi celesti, è una specie di sviolinata che ci raccontiamo, non ha valore, è quasi un insulto verso Dio, verso Cristo, che effettivamente hanno provveduto per questo, ed è un fatto, si aspettano grandemente che noi in generale, noi gli uomini, in particolare coloro che dicono di avere creduto e di essere salvati, come noi possiamo dire ciascuno per se stesso, ne facciano un fatto reale. Allora, mi fermo sul baldo. Ma noi siamo davvero baldi? Quante volte, in verità, credo, ciascuno di noi si alzi, per esempio, ma stamattina mi sono svegliato male. Mi è mai capitato? Cosa vuol dire mi sono svegliato male? Un credente baldo non si sveglia male. Adesso spingo un po'. Cosa mi sono svegliato male? Oppure quante sono le situazioni che tradiscono, le preghiere, che tradiscono qualcosa del genere. Cioè noi preghiamo chiedendo in tono più o meno lamentoso, e il tono lamentoso per se stesso implica già una sorta di fiducia sfiducia, insomma, di dubbio, ma forse sarà, che non corrisponde al sedere, come il Signore ci dice nella parola, ed essere baldi, gioiosi, saldi, coscienti che c'è da affrontare delle difficoltà, quando mai il Signore ha detto che non ci sarebbero state, ma che però siamo seduti, siamo cioè in una posizione di riposo, una posizione in cui c'è il Signore che opera per noi, in Cristo, in fede. Allora, parto dalla situazione banale, stamattina mi sono alzato male, non è vero per me oggi, mi è capitato ovviamente. Cosa vuol dire? Perché ci alziamo male? Oppure ho avuto una brutta giornata, che è una cosa simile in sostanza. In genere, se noi ci guardiamo bene, le motivazioni di questi atteggiamenti sono riflessi nell'anima. Mi sono alzato male, sono triste, non ho voglia, no? Che queste sono manifestazioni dell'anima che prendono ragione da qualcosa di esterno. Il lavoro va male, piove, dovrei andare a piedi, non so dove, insomma tutte cose così che nascono dalla parte visibile, diciamo, del corpo esterno, che attaccano il nostro corpo. Noi le incameriamo attraverso, prima di tutto, ciò che ci mette in comunicazione con l'esterno, quindi gli occhi, le orecchie, no? Il leggere, guardare la televisione, insomma cose così. Poi, portando dentro questi segnali, noi elaboriamo delle visioni o delle opinioni, e le elaboriamo sulla base di che cosa? le elaboriamo sulla base di qualche cosa che sta dimenticandosi che agli occhi di Dio ciascuno di noi è uno sceduto baldi di fe. Ce ne dimentichiamo. E su che base ce ne dimentichiamo? Credo che mi abbiate sentito veramente a iosa dire una, o citare una parola, ecco, meglio citare una parola, che dice: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento. E il mio discernimento invece è proprio esattamente quello su cui mi appoggio quando, in base ad elementi della mia vita corrente, che il Signore permette evidentemente perché deve farmi scuola, traggo delle conclusioni che mi portano, perché non sto confidando, perché confido sul mio discernimento e non su quello del Signore, che mi portano a dire oggi è una brutta giornata o una frase di questo genere. Guardate che sto parlando di cose banalissime, non sto parlando di grandi eventi che pure ci sono nella nostra vita, ma sto enfatizzando questo aspetto perché voglio sottolineare come siamo poco fiduciosi nel Signore anche a livello di come devo dire, di cosette. Non è una grande sfida quando diciamo oggi mi sono alzato molle perché là. In genere non sono poi delle cose così drammatiche. Figuriamoci un po' se il Signore permettesse, e a volte lo fa nella nostra vita, qualche cosa che è veramente di più un urto serio. Ma lo costringiamo anche un po'. Lo costringiamo a prendere dei provvedimenti di questo tipo, li chiamo provvedimenti, che sono piani dell'Eterno, che devono scuotere più a fondo o penetrare più a fondo nella nostra personalità, nel nostro cuore, talché anziché lagnarci più o meno così, dimenticando che non ci siamo effettivamente confidati nel Signore, che non abbiamo ascoltato il nostro discernimento, non lo suo, finalmente ci fermiamo, ci rivolgiamo al Signore, e allora il Signore, trovando che ha finalmente scosso questa inerzia, può colloquiare con noi. E qui mi collego a un'altra cosa che molte volte ho sostenuto, perché poi l'ho patita, ed è quando la parola ci dice: figliolo mio, dammi il tuo cuore. Allora noi tendiamo a dare il cuore al Signore solo per le grandi cose, dico grandi cose per usare un termine che sia diverso dalle piccolezze, ma in effetti non c'è un campo preciso in cui il Signore ha detto qui puoi fare da solo. Anzi, cosa dice in Giovanni 15? Che eri tu che ne parlavi? Dice: senza di me non potete fare niente. Ma non è un niente così grossolano detto alla buona, è parola di Dio: non potete fare niente. Allora siamo veramente, se considerate queste riflessioni molto brevi, in uno stato di presunzione, in sostanza, alla fine è presunzione, cioè pensare di poter fare senza raccontare, senza aprire il cuore al Signore, non confidare effettivamente nelle sue promesse che sono qui, hanno la base qui, ma dovrebbero essere già ampiamente interiorizzate dentro di noi, e ragionare con la nostra mente in base alla nostra esperienza, e quindi non approfittare per ricevere discernimento da parte del Signore. Signore magnifico, può darci anche discernimento come un supplemento d'urgenza, perché sennò capisce che faremo una grossa sciocchezza. Però in linea di massima si aspetta che noi prendiamo coscienza di aver bisogno di discernimento, e per prendere coscienza quindi ci presentiamo a Lui. I famosi bambini che entrano nel Regno dei Cieli, come diceva Gesù, se non diventate come piccoli bambini non entrerete punto nel Regno dei Cieli. I bambini piccoli, in linea di massima, non hanno, diciamo, un grosso bagaglio di esperienza, di cose vissute, di ragionamenti fatti. Hanno, diciamo, degli istinti più basilari, e per istinti non dico qualcosa di spregevole, ma che sono la coscienza di arrivare solo fino a un certo punto, e da un punto in là vado dalla mamma e chiamo aiuto, no? Il bambino agisce sostanzialmente così. Ecco, e il Signore vuole questo da noi, non vissuto da sciocchi, ma vissuto da gente che crede, che ha veramente creduto nel Signore e che considera con oggettività che cosa ha potuto imparare dalle sue esperienze di vita, anche le più semplici. Anche le più semplici, tipo quelle di cui sto dicendo, ci insegnano che noi abbiamo bisogno di andare dal Signore. La mia riflessione di stasera prende poi origine dal fatto che proprio un giorno, non, boh, 15-20 giorni fa, qualcosa del genere, mi sono appunto alzato male e sono partito facendo dei ragionamenti in sostanza. Ho fatto l'elenco delle cose per cui secondo me c'era male, non ve le dico perché dà una sua importanza, e poi a un certo punto mi sono inchiodato e mi sono sentito ripreso, proprio ripreso da qualche cosa che mi urgeva dentro, non sapevo, non avevo una motivazione precisa, e grazie alla benignità di Dio mi sono rivolto alla parola. Sono andato a leggere, e io nella mia lettura giornaliera ho una specie di sequenza che consiste nel fatto che tutti i giorni leggo salmi, una parte di salmi, in modo che li leggo diverse volte durante l'anno, e idem nei proverbi. E così sono capitato, indovinate voi dove, sono capitato su Proverbi 3, che dice confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul discernimento. Ed è strano, perché questi proverbi, questi due o tre versetti, li ho proprio in mente, sono, dico, miei da tanto tempo, ma non mi erano venuti in mente però, li avevo come persi, il Signore mi ha condotto lì. E allora a questo punto ho cominciato a ricostruire, e quindi tutte quelle cose che avevo macinato da solo non ho fatto altro che prendere e portare tutte una per una al Signore, con un'aggiunta. Quale? Che per me stesso avevo raccontato sostanzialmente i fatti, al Signore invece ho dovuto dire le cause. Perché i fatti sono come la trasgressione del peccato, ma il peccato ha origine, per andare indietro, origine dall'iniquità. E quindi le cause di fondo ho dovuto pescarle per dirle al Signore, perché è su quelle che ha bisogno di mettere le mani. E poi i fatti va bene. E devo dire che questo esercizio mi ha richiesto dapprima una sorta di sforzo. Poi dallo sforzo sono passato a una scorrevolezza, poi ho sentito profondamente ondate di, come devo dire, uso delle parole umane, di come minimo di imbarazzo, ma soprattutto di vergogna di fronte al Signore. Cioè, ma come? Tanti anni che giri queste pagine e ancora sei lì. Ma non era una voce di reprensione, era una voce come di dispiacimento del Signore, ma comunque affettuosa, ecco. E poi l'altra cosa strana è che il tempo è volato. A me è sembrato di star lì, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, ma che ci sono stata una mezza mattinata sopra, perché al mattino di solito che come mi alzo, prendo la Bibbia in mano e leggo questo come partenza, poi eventualmente nel pomeriggio per altre cose. Vabbè, e quindi mi è passato il tempo. Ma questo è bello, quando il tempo non ha più un valore che è parallelo agli eventi, al succedersi di eventi, alle cose, devo andare, devo fare, non esiste più questo, il tempo è fuori e diventa un tempo completamente di respiro. Devo dire che sono stato benissimo, dopo stavo benissimo, non avevo nessun fastidio, come devo dire, morale, forse neanche fisico, perché quando poi diciamo mi sono alzato male, il male è dentro di anima. Ma tutto sommato questo si riflette anche in una certa svogliatezza, o fiacca, o sto lì, ma lo faccio dopo, no? Tutte cose che non sono gravi in sé, ma sono che cosa? Che cosa sono per quello là, quei là contro i quali il Signore ci chiama a combattere? Sono occasioni per avanzare con le loro truppe, sono occasioni per avanzare, fare dei passi avanti nel nostro cuore. Ma sì, lo faccio un'altra volta e poi l'altra volta passa, ma è lo stesso se non lo faccio, ma qui... Cioè, trovare una serie di giustificazioni sulle quali non è andata la luce dello spirito, ma è andata immediatamente la subdola aggressione del maligno. E allora anche queste piccole cose come queste di cui vi sto parlando, che hanno un effetto terribile, che allargano allargano la base di appoggio che il maligno ha nel nostro cuore. Non so quanto fosse prima, non ha importanza, però più attraverso cose così semplici come queste gli diamo la possibilità, più il maligno quatto quatto allarga la sua base, e la nostra difficoltà nelle situazioni successive peggiora, sia perché la base si è allargata, sia perché contemporaneamente nel nostro cuore cresce una mala pianta, e la mala pianta che cresce è quella di alzare l'asticella delle cose, dell'importanza, del valore delle cose, al di là delle quali chiamerò Gesù e tutte le altre me le faccio da sole. E questa è veramente una fregatura progressiva, un'opera progressiva terrificante del maligno, subdola. Forse non ce ne accorgiamo neanche, non vi è mai capitato nella mente il pensiero un pensiero di questo tipo, ma no, per una cosa così va che vada a disturbare Gesù? Non è mai capitato questo pensiero? Io credo che sia un pensiero abbastanza facile e comune, ma qual è il livello stabilito da Gesù? Gesù ha detto non puoi fare niente senza di me, e quindi da niente in su è il livello in cui Gesù richiama di essere, desidera di essere interpellato, e lo desidera. E se noi non lo interpelliamo, stiamo in realtà con presunzione disobbedendo alla nostra stessa fede che diciamo di avere verso di Lui. E adesso non vogliatemene per quello che sto per dire, ma in fin dei conti è un peccato questo, è un peccato di presunzione, me la cavo da solo senza bisogno del Signore, il Signore poi lo metto in atto per cose. Guardate che, almeno io penso, sono piccoli aspetti di vita che sono veramente striscianti e dolorosamente capaci di produrre uno stato di inerzia progressivo. Uno stato di inerzia progressivo se non vengono a un certo punto attaccati. Allora, intanto possiamo benedire il Signore di tutte le piccole cose che ci manda durante la giornata, perché ognuna ci permette di ricordare noi stessi, sono seduto e ci voglio stare da baldo. Baldo sia per la gioia di appartenere a questo Signore, sia perché è anche con baldanza che il Signore mi chiama a difendere la mia posizione. Il terzo punto di Siedi Cammina, resisti sull'uso dell'armatura. Mi chiama a farlo, dice espressamente in quei pochi versetti, per due volte insiste dicendo indossate la completa armatura. State saldi, cioè non racconta una favolettina, sta dicendo qualche cosa di impegnativo. Allora, se noi giorno su giorno approfittiamo di tutte le situazioni e circostanze per affrontare la crescita nella vita cristiana, allora ci troveremo, questo è un altro aspetto di esperienza che in parte ho fatto, ma comprendendo più che altro che è molto più lunga quella da fare, questo è l'essenziale, è che ci si rende conto di quanto grande, da una parte, è la grazia che il Signore ci ha dato e ci dà continuamente, e dall'altra quanto è grande, come ho detto un attimo fa, la distanza ancora che c'è verso la perfezione di Dio. No, non giudicatemi male se dico perfezione di Dio, ma è Gesù, Matteo 5, che ha detto voi siate perfetti come è perfetto il Padre, ha cioè stabilito un obiettivo che non avrà buttato lì così a caso, non ha fatto nessuna cosa a caso il Signore, quindi ci deve fare riflettere di quali sono le aspettative e le prospettive di attesa che il Signore ha per ciascuno di noi. Allora, se guardiamo, prendiamo coscienza prima di questi aspetti di fondo e guardiamo qual è la nostra vita, c'è il rischio che cadiamo nella... altro cazzarci male, no? Ci viene la depressione. Ma il Signore non ci chiama neanche questo. ricordiamoci che ci permette sempre qualche cosa che a sua conoscenza, quindi a conoscenza esatta, assolutamente esatta, è adatta e possibile per la nostra statura spirituale. Non ci chiede mai qualche cosa che vada al di sopra. Però quella statura spirituale che egli conosce e misura col piombino di Zorobabele, e lo vede molto bene, quella ce la chiede tutta. Noi la diamo tutta. Io credo che in molte situazioni manteniamo delle riserve. Avete mai affrontato, ciascuno di voi, in qualche momento, delle situazioni in cui capiva, aveva nel cuore un chiaro segnale del Signore che insisteva per fargli fare un certo passetto? Ma hanno già fatti tanti, ma li ho fatti oggi, non tanto tempo fa, e finire lì. Se il Signore ci chiama a fare un passetto, quel passetto è il momento per farlo. Forse ne verrà un altro momento, ma non è detto. Sicuramente l'occasione è perduta. E in ogni caso vuol dire che fra ciò che il Signore ci riconosce possibile nella nostra situazione, ciascuno la sua, di credente, noi ci accontentiamo di stare un po' più basso. E questa è un'offesa. È un'offesa, Signore. È un'offesa, proprio. Quindi, ritornando un po' indietro attraversalmente sulle cose che ho detto, è molto facile essere dei cristiani mediocri e riconoscere, se siamo onesti, che sono tantissime le situazioni in cui noi non ci siamo completamente arresi alla volontà del Signore, limitatamente a quella circostanza, a quello che egli ci chiede, mica una volontà assoluta che non ci propone perché non siamo capaci, e lo sa, ma quella che ci propone, che ci chiede, sa che siamo nelle condizioni di affrontarla se lo vogliamo. Quindi guardiamoci dal arrenderci di fronte a ciò che il Signore ci propone in base ai nostri criteri, al nostro discernimento, a questi limiti qua, senza considerare che, ripeto, se il Signore lo propone, è uno il momento, due il livello giusto adatto per fare un passo avanti. Ecco, quindi sediamoci, restiamo seduti riposando sul fatto che la posizione in cui ci ha messo il Signore è inattaccabile, punto. Inattaccabile, ma ha una prospettiva ed è una posizione che va difesa, nel senso che la vittoria c'è, ma l'attacco anche c'è. E l'altra cosa è che a fronte di tutto questo noi abbiamo sempre la coscienza nel cuore di sapere che Dio è per noi, che Dio ci ha fatti suoi figli. E non è chiara, non riesce a entrare bene nei nostri cuori, nei nostri anche menti, ma soprattutto nei cuori, quella parola che dice Gesù, dice: ma come voi che siete, anche se siete quel che siete, non dareste da mangiare mai una pietra piuttosto che un uovo, cosa che dice ai vostri figli? E volete che il Padre vostro non vi dia lo Spirito Santo se glielo chiedete? Ma pensate? E questa frase ci colpisce. Ma quante volte noi in effetti la affrontiamo in maniera negativa? Quindi viviamo la nostra vita cristiana coscienti di questo continuo rapporto con il Signore, continuo rapporto, dicendogli tutto, e in questo modo riesce a mettere le mani su tutto, e nel suo amore, nella sua grazia, ci fa camminare. Siete a quale punto del vostro percorso, io del mio, Rossana del suo, Nicola del suo, no? Del vostro cammino? Io non lo so, però il Signore mi dice una cosa: dal punto dove sei, vai avanti, non andare a preoccuparti di dietro, c'è già stata la moglie di Lot che ha fatto sto sbaglio, no? Vai avanti, e il Signore a tempo opportuno, nel modo opportuno, ti rivelerà anche quello. Gli interessa che tu voglia andare avanti e che tu usi appieno il livello, diciamo, spirituale che ti ha riconosciuto. che è imperfetto, fuori di dubbio, tant'è che infatti c'è bisogno della grazia, però quello che hai, usalo. E con queste parole io voglio chiudere, ringraziando del fatto che le occasioni per poter vivere una vita cristiana non vanno ricercate nei grandi eventi, ci saranno, voglio dire, ma vanno ricercate giorno su giorno, nella vita di tutti i giorni, in mezzo alle persone di tutti i giorni, quelle che viviamo, il lavoro, le situazioni, quello che mi manca, quello che vorrei, e così. Che il Signore ci possa benedire nell'entrare di fatto negli aspetti più correnti, più spiccioli, della vita che ci propone, perché è una vita che ha organizzata così, ciascuno per ciascuno di noi. Amen.